Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa Eucaristia, questo Vangelo, sei giorni prima della sua ultima Pasqua, riveste sempre stato vissuto e sentito come un momento di grande gioia e commozione per Gesù e per tutti gli altri, ed è strettamente legato al clima e al contenuto profondo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, della festa e della gioia del Re, del suo incontro con la sua sposa. Allora anche noi siamo invitati a percepire questa gioia e questa festa.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, versetti 1-7. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata. Non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 12, versetti 1-11. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che gli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Dicevo che questo episodio, questa cena e questa unzione si prestano a diverse riflessioni, a diverse indagini sul loro sul significato, ma l'Evangelista Giovanni mi pare connette questo episodio e i suoi diversi, forse più di uno dei significati, con il seguito, cioè con l'ingresso trionfale, regale di Gesù a Gerusalemme. E quindi questo capitolo 12, ecco, che precede poi alcune riflessioni finali dell'Evangelista e tutta la prima parte del Vangelo di Giovanni, termina con questo ingresso di Gesù, preceduto da questa cena che soltanto l'Evangelista Giovanni ci riferisce. Ecco, dite voi intanto qualche parola di commento a questo Vangelo.
Io questa volta l'ho letto, ammetto, in un modo un po' particolare, cioè molto alla luce della lettera agli Ebrei, insomma, diciamo in genere. Cioè mi sembra, leggo prima questo versetto così ci capiamo, quando stamattina abbiamo letto: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia, trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Poiché abbiamo un grande sommo sacerdote, Gesù. Cioè questo a me, così, forse legando anche, non so, i testi, ma dentro, cioè senza pensarci, cioè mi sembra che lei abbia colto chi era lui, cioè mi sembra che questo episodio dia uno spessore enorme alla persona di Gesù, è questo. Alla sua persona, alla sua funzione, al suo sacrificio, no? Visto che poi nomina anche un po' stranamente anche la sua sepoltura, e anche l'unicità del momento, no? Perché dice: i poveri li avete sempre con voi, non sempre avete me. E quindi mi pare che così sia uno squarcio, ecco, in questo gesto, in questa donazione totale, pazza, no? Anche lei poi si espone moltissimo a tutto, ecco, in tutto questo lei colga alla fine chi è lui, e quindi questa unicità è tanto per richiamare ancora gli Ebrei, anche quel oggi lei ha colto in qualche modo, e quindi niente, riversa completamente il suo amore, poi di fatto la sua adorazione, la sua fede, forse, la sua speranza, tutto su di lui con questo gesto.
Io volevo dire due cose. Una, che forse se Gesù non avesse detto, e questo ce lo riporta un altro evangelista, penso Matteo, se Gesù non avesse commentato dicendo: in verità vi dico, in tutto il mondo si racconterà quello che lei ha fatto, forse gli evangelisti non avrebbero scritto, non lo avrebbero riportato, perché quello che Maria fa è imbarazzante. E immaginiamoci una scena di questo tipo, e sembra che io penso sempre più, passando gli anni, e quell'interpretazione che ci scandalizzava, che criticavamo, del film americano Jesus Christ Superstar, secondo me invece molto vicina. Cioè Maria è anche affascinata da quest'uomo e fa questo gesto perché lo ama, e tant'è vero che dà un grande fastidio, perché è molto inopportuno. E Gesù, col fatto che la difende, comunque io penso che gli evangelisti abbiano anche molto coraggio a mettere per iscritto questo avvenimento, perché Gesù l'ha difesa e lo ha reinterpretato lui. E io, appunto, a proposito di questa interpretazione, volevo capire meglio, da un lato, quella che ne dà Gesù come un'unzione sepolcrale, quella della sua sepoltura, ma la Chiesa l'ho anche un po' interpretato come l'unzione del Messia, anche perché nel Nuovo Testamento non si dice mai che Gesù viene unto fisicamente, concretamente, però lui è l'unto. E quindi io penso anche alla liturgia del Crisma, si dice quest'olio che Gesù riceve si riversa sulla Chiesa, non è solo l'olio, un miron, un profumo della incorruttibilità, diciamo, come dice Sant'Ignazio, ma è anche la sua unzione, forse perché sono influenzata dalla lettura di Isaia, che ci rivela che non solo i re e i sacerdoti sono unti, ma anche il Messia verrà unto. E questo è un olio profumato, è un olio, è un miron, insomma, e quindi volevo capire meglio se questa interpretazione seconda esiste, che significato ha.
Ma a me ha sempre colpito questa grande insistenza che c'è in tutti i Vangeli sulla preziosità di questo profumo, perché un po' mi ricorda la parabola di Gesù che dice che trova la perla preziosa, vende tutto quello che ha e la compra. E qui mi sembra che esprime la stessa cosa, quello che un po' accennava anche Anita prima, cioè la percezione della persona di Gesù, per cui questa donna spreca tutto quello che ha per lui, riconoscendo come il tesoro nascosto, come proprio la perla più preziosa. E poi mi sembra che sia una delicatezza così grande il fatto di questo modo di procedere, cioè il fatto di asciugare i piedi con i suoi capelli, che è una parte di sé, una parte che appartiene al suo corpo, per cui poi lei rimane lei stessa impregnata del profumo che versa su Gesù. Questa cosa mi è sempre piaciuta tanto. Lei oltre a effondere il profumo in tutta la casa, versandolo su Gesù, rimane impregnata di questo servizio, di questo atto di amore totale che ha fatto per Gesù, e rimane lei stessa profumata. E mi sembra che sia una parola che ci dà molta, molta consolazione, molta speranza. E insieme al fatto che diventa parte integrante del Vangelo, questo è appunto come sottolineava anche la Sara. Proprio Gesù dice che fa parte integrante del Vangelo, dell'annuncio del Vangelo, questa opera buona che lei ha fatto nei suoi confronti, perché mi sembra che sia una luce che viene data per tutti nel modo di rapportarsi a Gesù e di chi è Gesù e del mistero che sta per compiersi.
Ma a me, così un attimo pensandoci, mi era venuto da accostarlo anche all'altro brano, che però è dell'Evangelista Luca, in cui ci sono Marta e Maria, e anche lì Maria era ai piedi di Gesù che ascoltava la sua parola, e lì è Marta che si lamenta con Gesù per il fatto che Maria non l'aiuta nel servizio. E pensavo alle parole di Gesù. Gesù dice: Maria si è scelta la parte migliore. Così un pensiero, cioè è veramente la parte migliore, cioè è Gesù la parte migliore, è l'ascolto della sua parola, ma è Gesù stesso, è la sua persona, è tutto il suo mistero, e quindi questo spreco di questo olio profumato, questo spreco senza limiti, proprio perché è la parte migliore.
Non ho una conclusione, stando al Vangelo di Giovanni, questo episodio messo a questo punto molto riceve dal contesto, probabilmente l'intenzione dell'Evangelista, e il contesto è un contesto di grande successo, di grande entusiasmo per Gesù. Già prima Gesù, e quindi anche di pericolo, e Gesù è un Galileo, finché stava in Galilea aveva delle discussioni soprattutto con alcuni farisei, però non sono cose così gravi, sono orientamenti diversi. Quando invece si va in Giudea e si incontra un'altra realtà, che è quella della politica, è quella dei sommi sacerdoti, è quella dei sadducei, eccetera, si vede che cresce il pericolo, tant'è vero che Gesù, e questo è ricordato più volte anche nel Vangelo di Giovanni, si ritira fuori. In questo caso Gesù è precisamente dopo essere comparso a Betania e aver fatto il prodigio della risurrezione di Lazzaro, si è a sua volta ritirato. E lì ci sono delle parole molto importanti, perché di fronte a questo successo ci sono delle decisioni dei capi, comprese delle parole per l'Evangelista molto importanti, ecco, conveniva che uno solo morisse per il popolo, eccetera. Questa profezia, diciamo, inconsapevole del sommo sacerdote, eccetera, e si dice che Gesù si ritira, va in una città che si chiama Efraim, al limite del deserto, e rimane lì. Quindi c'è questo contesto di grande successo e di grande pericolo, perciò inevitabilmente, perché per i sadducei e per il gruppo delle autorità ogni tipo di messianismo è da respingere, sia ideologicamente sia politicamente, e il testo precedente lo dice chiaramente, verranno i romani, eccetera. Ci sono molte preoccupazioni, quindi il contesto è di grande entusiasmo e di grande pericolo, e anche qui si vede, il brano si conclude con la decisione di far fuori anche Lazzaro, perché questo porta ulteriore successo a Gesù e perciò ulteriore pericolo e preoccupazione. Questo è un contesto, mi sembra, molto, che l'Evangelista in qualche modo continuamente sottolinea. Ecco, in questo quadro, questa cena ricordata, accesa, estremamente festosa, è una grande festa, perché voi non avreste fatto così se foste stati Marta, Maria, Lazzaro, dopo quello che è avvenuto? È una festa grandissima. Gesù, che già prima aveva una enorme considerazione da parte di questi suoi discepoli, che sono discepoli chiaramente, e sono più che discepoli, sono amici, adesso ancora di più, no? È evidente. Quindi questa è una cena di gratitudine, di grande festa. Ecco, e anche il gesto, io non saprei qualificarlo, il gesto di Maria non unge la testa, come sarebbe l'allusione a una unzione regale, ma comunque l'unzione qui, il profumo che riempie la casa, indica fa pensare a molta, insomma, fa pensare a molte, molte possibilità. Teniamo conto che l'unzione è usata molto spesso, già tradizionalmente, in senso metaforico, Pensiamo a Isaia 61, in senso, i profeti erano unti, ma non erano unti con l'olio del Tempio, erano unti di Spirito Santo, però si parla di unzione. Quindi i profeti, eccetera, quindi ci sono, è possibile pensare a, per Giovanni sicuramente, se si collega con il brano successivo e con l'interesse prevalente poi durante il processo, durante la regalità è centrale, quindi fa pensare a questo, la regalità è centrale, è il re che entra a Gerusalemme, eccetera. Però, ecco, detto questo, c'è un secondo punto, un secondo polo, ecco, che è la parola di Gesù come risposta a Giuda, e che sottolinea un'altra, a me sembra un'altra caratteristica che l'Evangelista ricorderà più volte, e cioè la consapevolezza di Gesù. Gesù sapeva tutto prima, sapeva che questa era, e quindi ci si può anche chiedere cos'era per Gesù questa cena e quest'unzione, perché queste sono due cose diverse. Una cosa è cos'era per Maria, cos'è per noi, cos'è per l'Evangelista, ma cos'era per Gesù. E questa parola di Gesù è significativa, e mostra che Gesù sa che questa è una festa, la festa che prelude alla sua passione e morte. Ecco, non credo che fosse l'intenzione di Maria. Non è un'unzione sepolcrale questa, no. Al contrario, è un'unzione piena di gioia. Qui c'è una grande festa, questo è evidente, come c'è una grande festa nell'ingresso di Gesù. Tutto è molto festoso, e credo anche per Gesù. Sono stati giorni di grande gioia di Gesù, ma nello stesso tempo, io ho queste impressioni, l'Evangelista sottolinea che Gesù era nella grande gioia, ma sapeva, era consapevole che andava verso la croce. La parola che dice qui, ecco, lo mostra. Poi quando comincia la seconda parte del Vangelo, capitolo 13, che leggeremo, insomma, anche lì la preoccupazione principale dell'Evangelista è di dire che Gesù sapeva prima di Pasqua quello che stava per fare, quello che sarebbe avvenuto. Questo banchetto ci dice tanto anche sull'Eucaristia che noi quotidianamente celebriamo e sul suo significato, sulla comunione gioiosa, consolante e il rapporto con il mistero della redenzione, della morte di Gesù. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la Chiesa tutta, per le singole chiese che iniziano questa settimana santa accogliendo il Signore Gesù con questo atto di adorazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E perché lo Spirito Santo conceda ad ogni cristiano, ad ogni comunità religiosa, ad ogni famiglia, il desiderio di seguire il Cristo verso la sua passione, in attesa della sua resurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il Papa, perché il suo continuo invito all'amore e al servizio tocchi i cuori, e perché dia frutti veri di conversione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E per tutti i paesi in cui questa epidemia si somma al degrado, alla guerra, alla miseria, perché il Signore abbia pietà, mandi uomini giusti, competenti, buoni, che sappiano consolare, curare e aiutare. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per le famiglie in questi giorni così difficili, perché la convivenza più stretta non porti conseguenze di tensione, di violenza, di incomprensione, e si rinsaldi invece la comunione fra gli sposi e il dialogo fra le generazioni. Preghiamo.
Questi giorni che possiamo celebrare così la settimana santa, possiamo davvero restare ai piedi di Gesù e asciugarle le lacrime che versa tutta l'umanità in questo momento, ringraziando che possiamo celebrare la sua Pasqua, ci dà di celebrare la sua Pasqua. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutti gli anziani che certo sono più esposti e quindi vivono giorni di maggiore paura. Preghiamo anche quelli che sono nelle terapie intensive per la loro solitudine, perché davvero l'angelo buono sia loro accanto, e anche per gli infermieri, perché se possono abbiano gesti e modi per non farli sentire soli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche per gli sposi della nostra comunità, che gli sposi e tutti gli altri che non potranno celebrare invece questa settimana santa, la Pasqua, perché il Signore nella sua misericordia si faccia vicino, conforti e sostenga. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche perché il Signore benedica tutte quelle iniziative volte a celebrare liturgie familiari, che sia l'opportunità per scoprire questo aspetto che c'era certamente quando Gesù ha istituito i sacramenti e che nelle nostre liturgie è andato completamente sparito, l'aspetto conviviale, l'aspetto di una cena domestica, nei riti non emerge più, perché il Signore così sia un'opportunità per tutto questo. E ho chiesto questo anche alle famiglie dei bambini di catechismo, che si facciano loro catechisti in questi giorni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutti quelli che in questa situazione di malattia, di morte e continue notizie di drammi non riescono a vederlo, a viverlo nella luce della fede, nella speranza della resurrezione, perché l'annuncio del Vangelo possa riempire le angosce e le paure, perché la luce dell'amore del Signore riempia tutti i cuori. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per gli abitanti di Oliveto, qui accanto a noi, per gli altri vicini a noi, Caselli, quelli che stanno vicino a noi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Tutte le altre intenzioni, ti preghiamo nel nome del nostro Salvatore, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.